Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa puntata è inizio, quella del 2 luglio, 270esima, 35esima della sesta stagione. Questa volta iniziamo, in attesa di Flaminia che sta arrivando, con Roberto Paravagna dalle terre di Umberto Eco, da Alessandria in quel del Piemonte meridionale. Ciao Roberto!
Ciao Alberto, insomma Flaminia è in ritardo oggi,
l'inattendibilità delle ragazze, ma insomma sappiamo bene, si devono incipriare il naso, ma invece chi è sempre puntuale, sempre preciso, devo dire i complimenti dai nostri ascoltatori sono tanti, è Roberto Paravagna, che questa volta ci parla di un libro veramente molto particolare e che apre la trasmissione. Di chi stiamo parlando?
Guarda, Alberto, allora ciao a te naturalmente, i nostri amici di Carta vetrata. Oggi, visto che parliamo di Alessandria, ti segnalo una casa editrice di Novi Ligure, appunto vicino alle mie parti, l'edizione Joker, che propone, ed è uscito proprio recentissimamente, Fuori dai cardini, come si dice in genere, di Mauro Ferraresi. La collana è collana narranti. Allora vediamo subito brevemente, si tratta di una storia ambientata a metà strada tra i muri di una, possiamo dire, qualsiasi aula universitaria milanese, in questo caso vi porto quindi al nord oggi, e le strade e i campi di battaglia e i ricordi, che sono ovviamente tragici, dell'odio che le guerre, tutte le guerre, lasciano dietro di sé. E questi sono i due ingredienti base. Fuori dai cardini, ripeto, il titolo del romanzo di quella puntata.
Non dai gangheri, non dai gangheri, stiamo attenti.
No, dai cardini, però insomma si dice sia fuori dai gangheri, sia fuori dai cardini questa volta.
Delle porte.
Esatto. Si tratta del primo libro che è stato scritto da un professore universitario e un sociologo della comunicazione, appunto Mauro Ferraresi, con precedenti testi di riferimento proprio attinenti alla sua materia.
Diamo i connotati: 292 pagine, 17 euro, 11 centesimi a pagina.
E diciamo che tutto inizia con una vacanza, una classica vacanza che si interrompe, come spesso accade, e quando succede così non è affatto presagio di buone cose. E infatti così sarà, perché Alessandro Amaldi, questo è il nome del protagonista del romanzo, viene richiamato all'improvviso dal preside della sua facoltà, del suo superiore, e lo prega di rientrare in città velocemente, costringendolo a rinunciare a queste vacanze. Perché? Perché sono state rinvenute 4 giovani donne, tutte uccise nei locali della segreteria della facoltà. 4 donne appartenenti, come peraltro spesso diciamo capita anche in questi casi, e apparentemente, come capita spesso in questi casi, lontane dall'essere immaginate come ipotetiche e probabili protagoniste di fatti di sangue. Sono 4 donne dell'Est. Per poter capire le ragioni che hanno portato il killer o i killer, non si sa naturalmente, a perpetrare questo delitto, bisogna andare indietro nel passato e rileggere le pagine, che sono pagine, se vogliamo, anche sbiadite dal tempo, e soltanto allora si possono riattaccare i fili di questa ragnatela al centro della quale c'è sempre qualcuno pronto col pungiglione affilato per colpire. L'odio è anch'esso protagonista, perché non finisce con la firma dei trattati di pace nelle guerre, ma prosegue, e la scia dell'odio è tanto lunga che ha il potere di fare uscire dai cardini o uscire dai gangheri, come diciamo prima, Alberto, chi peraltro era già intenzionato a farlo. E a questo punto al professor Amaldi, che questa volta abbandona i panni del cattedratico e assume quelli del commissario, dicevo, al professor Amaldi, protagonista del romanzo, il compito di scoprire chi sta al centro di questa ragnatela, cioè quindi chi ha le funzioni di questo ragno pericolosissimo e velenosissimo.
Un libro avvincente, proprio adatto per leggerlo sotto l'ombrellone.
Sì, lo consiglierei molto caldamente, insomma, quelli che sotto l'ombrellone amano leggere trame gialle, perché ci sono anche delle pagine dove le vittime vengono descritte in maniera anche brutalmente forti, quindi non lo consiglierei a quelli che prediligono, diciamo, letture leggere. È un bel giallo, Mauro Ferraresi è un bravo sociologo e anche in questo caso si dimostra, direi, un altrettanto bravo romanziere, visto che è il suo debutto.
Ricordiamo le pagine, sono 292, sono 17 gli euro necessari per acquistarlo e vi consigliamo sempre di tenere conto anche del prezzo a pagina, che è molto ragionevole, di solo 11 centesimi. Roberto, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima puntata.
Grazie a voi, a risentirci, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta vetrata, siamo in compagnia di Francesca Romana Pinzari, autrice romana di arte figurativa e non solo. Francesca, raccontaci di che si tratta, che tipo di arte fai?
Sì, io lavoro con tantissimi mezzi di espressione diversi, parto dalla pittura, la scultura, l'installazione, la videoarte, ma anche la performance, quindi diciamo che utilizzo un mezzo differente a seconda del progetto sul quale sto lavorando.
Quindi sei un artista estremamente versatile.
Sì, assolutamente sì. Diciamo che il mezzo è un pretesto per poi arrivare a parlare di qualcosa.
Tu l'utilizzo di questi mezzi l'hai studiato o è qualcosa che comunque hai appreso in maniera empirica, diciamo così?
Allora, alcuni sì, perché io bene o male vengo da una formazione molto classica, quindi ho studiato all'Accademia di Belle Arti ormai già qualche annetto fa. Qualche annettino fa e sì, ho una formazione molto classica, addirittura... dipingevo facendo l'imprimitura della tela io stessa con la colla di coniglio, il gesso di Bologna, mi facevo i colori con i pigmenti, insomma ho iniziato a lavorare da piccola alchimista, però poi la tela e la pittura stessa mi è andata stretta e ho iniziato a sperimentare, quindi diciamo che per molti delle mie tecniche sono in realtà una neofita e quindi ho dovuto imparare sul campo.
Senti, per esempio, quando parli di installazione o di performance, di che si tratta? Performance di che? Chi è il performer?
Il performer sono io, in alcuni casi il performer potrebbe anche non essere l'artista stesso, però siccome io lavoro col corpo, in particolar modo con il mio corpo, tendo ad essere io il performer.
Ma quindi in che senso? Perché abbiamo avuto recentemente ospite una scrittrice, Ilaria Palomba. Ecco, Ilaria Palomba è specializzata in questo tipo di scrittura che si basa sulla descrizione dei disegni sul corpo, che non sono i tatuaggi, ma sono altro, sono dei disegni sul corpo che poi entrano sul palcoscenico, chiaramente con l'artista, e creano delle suggestioni. È questo che fai tu, no?
No, diciamo che la performance è di solito quando una persona entra in un museo può riconoscere facilmente un'opera di pittura piuttosto che di scultura, l'installazione ci stiamo arrivando, sono degli oggetti che occupano uno spazio nella stanza. La performance può essere ampissima, veramente ci sta un raggio d'azione che a volte sconfina con il teatro e altre volte con un tableau vivant, insomma è molto molto varia, anche molto difficile da categorizzare. E per quanto mi riguarda io cerco di fare delle azioni che suscitino delle emozioni coinvolgendo il pubblico.
Ah, quindi sono proprio degli spettacoli che tu idei a secondo delle situazioni?
Sì, 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 se li vuoi chiamare spettacoli va anche bene, anche se appunto ti dicevo che il limite di demarcazione tra quello che può essere uno spettacolo teatrale e quello che può essere una performance di arte visive sta diventando molto sottile, però in realtà c'è un limite
invalicabile. E di solito l'unico performer sei tu.
E dipende, nella mia ultima performance ad esempio io ho coinvolto il pubblico. Quindi io ero solamente un mezzo che il pubblico utilizzava in qualche modo.
Dove ti sei esibita?
Ovunque, no, scherzo. E dunque, l'ultima performance l'ho fatta alla Biennale del Soncino a Cremona l'anno scorso. E quasi in contemporanea, circa una settimana dopo, ero in Polonia invece per la Performance Night di Bydgoszcz.
Francesca, parliamo invece adesso dei progetti immediati, perché vorrei dire per il futuro, ma invece so che è già un futuro che è già nel presente. Di che cosa ti stai occupando?
Dunque, in questo momento sono in mostra in Finlandia, in un museo, una mostra itinerante che è cominciata l'anno scorso in un museo di Bratislava, Il titolo della mostra si chiama Transition of Energy. Siamo 5 artiste. Siamo capitanate dalla curatrice Lorella Scacco, che è una curatrice italiana che però lavora moltissimo con i paesi del nord Europa, e ci ha portato adesso in questo museo in Finlandia, a Kajaani, e abbiamo questa mostra in corso dove appunto abbiamo tante opere diverse. Quindi, per quanto mi riguarda,
siete tutte artiste italiane?
Siamo tutte artiste più o meno di origini italiane, perché sì, abbiamo tutte delle origini italiane, anche se non viviamo tutte in Italia. Qualcuna vive in Austria, abbiamo un'argentina che però ha i genitori italiani, quindi è italiana.
Beh, certo.
Esatto.
No, perché quello che mi colpisce, io ricordo, tra l'altro ci conosciamo da sempre, e ricordo una mostra bellissima che hai fatto a Roma, era più figurativa, erano dei quadri che in qualche modo recuperavano i materiali anche poveri come la carta di giornale, creando però delle figure veramente suggestive e particolari. Però ricordo che anche con quella mostra tu poi andasti all'estero, tu hai lavorato molto in Australia. Come mai c'è questa attenzione per l'arte contemporanea nei paesi anche così nord europei? E meno forse in Italia, o sbaglio?
No, purtroppo non sbagli. In Italia noi abbiamo un patrimonio culturale gigantesco e l'attenzione al contemporaneo, ossia quello che sta succedendo in questo momento, è, diciamo, più scarsa rispetto a quella che è stata la nostra storia. Non so perché sia così esattamente, però so che comunque negli altri paesi l'attenzione al contemporaneo è molto alta, è molto attenta.
Ti dicevo... Oh, scusa, ti faccio una domanda forse un po' trash, ma quindi anche come vendite di opere d'arte funziona meglio lì? Perché poi purtroppo è vero che l'artista è versatile, è moderno, però insomma deve anche in qualche modo recuperare il lavoro, che e ce n'è molto.
Assolutamente, il collezionismo in Italia ha avuto un momento di crisi, senza dubbio, però esiste ancora. Io continuo ad avere delle persone che comprano i miei lavori, e all'estero sicuramente ci sono un po' più di opportunità. Sarà anche il fascino esotico dell'artista che viene da fuori, però come ti dicevo c'è molta più attenzione al contemporaneo.
E allora ci salutiamo adesso con Francesca Romana Pinzari, e però ci ritroviamo fra 5 minuti, tra l'altro con un ospite, non sveliamo niente, un ospite molto speciale che ci farà vivere ancora delle suggestioni in un mix di musica e di arte visiva, diciamo così. A fra poco, aspettateci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Roberto Ruggeri. È venuto la settimana scorsa a parlarci dei Madonnari, questa volta del suo libro sui Madonnari uscito per l'editore Fasar, questa volta invece parla di lui come musicista. Siamo vicinissimi a una data importante, a un festival dove col tuo gruppo suonerai. Dici qualcosa di più.
Guarda, intanto il gruppo si chiama Bluebird and Scocco. Suoneremo il 9 luglio a Frascati, che c'è questa manifestazione molto importante che andrà avanti fino a tutta l'estate, che si chiama Estate Tuscolana. Vi invito a venire perché le serate sono decisamente deliziose, la Frascati è bella.
E ricordiamo che questo gruppo è formato da te e da tua moglie, Scocco il suo nome.
Esatto.
Voi siete dei musicisti di blues.
Siamo
tu
musicisti
canti
di blues.
E suoni e lei canta.
Esatto, abbiamo il disco che vi ho portato, è stato registrato in analogico, mixato in analogico e masterizzato in analogico a Abbey Road a Londra. Sta uscendo in America in vinile e non in analogico, in digitale. Devo dire che è un processo un po' inverso di quello che si fa.
Beh, splendido. Quindi è come ritornare dal sarto che ti fa su misura,
esatto,
un abito,
esatto,
e non comprare quello che ci viene proposto.
Bravo.
E poi tu hai anche un figlio di anni che è un folk singer.
Sì, esatto,
Mattia.
Che suona e fa serate per conto suo, non con noi. Lui ha uno stile completamente diverso e si ispira a personaggi come Jack Johnson e Ben Harper, mentre noi ci ispiriamo a Howlin' Wolf, Muddy Waters e altri.
C'è una scuola di bluesman italiano.
Una scuola di bluesman c'è, nel senso che ci sono molti personaggi che hanno fatto e che continuano a fare blues portando avanti una tradizione delta, nel senso che sono con lo slide, per cui resonator, armonica e così via. Sono dagli anni 70 questo, diciamo quando ho cominciato a suonare io, ed eravamo pochi pochi ma buoni, no? Come si diceva
in particolare volta. Quello che ha fatto un po' la traccia è stato un personaggio che poi anche Tinto Brass ha utilizzato per alcuni suoi film.
Sì, devo dire
come attore
ho utilizzato parecchie persone il blues, poi le multinazionali non pubblicano dischi di blues.
Questo è un piccolo quesito molto, per, no? I nostri ascoltatori, scoprite chi è questo attore che era anche un bluesman, un'armonica bocca molto famoso, un americano in Italia.
Certo.
Insomma, Roberto passa dall'arte effimera, quella dei madonnari che disegnano volutamente sul pavimento perché questo dipinto non ci sia più a un certo punto, esatto. Che non è sbagliato, a un certo punto non avere più tutte queste opere che magari ingombrano, invece volano via con la pioggia. Alla musica.
Sì, e ti dirò di più che nella musica, per tornare a quello che è effimero nel libro dei Madonnari, noi esortiamo la gente a registrare e a mettere in giro copie di quello che ascoltano, perché comunque deve cambiare qualche cosa, per cui credo che dare la possibilità a tutti quanti di ascoltare senza acquistare sia forse il futuro.
Allora, grazie a Roberto Ruggeri, ci salutiamo, ricordiamo il suo complesso Bluebird & Coco, ricordiamo
e quando ascoltarlo?
Che, sì, intanto il 9 luglio a Frascati al festival, come dicevi, si chiama
Estate Tuscolana.
Estate Tuscolana, ascoltatelo in radio e dove potete.
E anche noi lo manderemo in onda.
Lo manderemo in onda e a prestissimo, arrivederci.
Arrivederci a voi, grazie mille.
Of heaven to the great pit of hell. Maybe just don't mind, ride your tie like crazy ghosts, back and forth, make your own and get lost through space and time. Spill your moist, mojo's never wrong, mojo is so strong, mojo speaks right, mojo is the truth. Oh my God, heaven is where let have, get the most, ride your motor system. Let go with the flow and jump for pleasure. You shine and you glow, mojo's better wrong. Mojo is so strong, mojo speaks right, mojo is the truth. to mold your sister. Take the time to please her. Just when you feel it's right, then blow your kiss her. Ask your mojo, baby, when you gonna hear me? Won't be a spend mojo than we do here. Mojo's very wrong. Mojo is so strong. Mojo speaks right. Mojo is the truth. Oh my God, heaven is real. It just has thousands of souls that have their demos. Run your mojo sister. Let go with the flow and joyful pleasure. You shine and you glow. Mojo's very wrong. Mojo is so strong.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, siamo di nuovo in studio con Francesca Romana Pinzari. Ci eravamo lasciati su qualcosa di particolare che doveva venirci a trovare in questa, in quest'altro segmento di trasmissione. Ed effettivamente è così. Chi abbiamo al telefono?
C'è Daniele Pozzovio. Buongiorno.
Allora, buongiorno Daniele Pozzovio. Dunque, non facciamo misteri, è il compagno di Francesca, ma è un grande musicista italiano. Daniele, un piacere averti ospite oggi con noi.
Piacere mio tornare nei vostri microfoni.
Esatto, e poi dovrai venire in studio anche tu appena potrai, perché so che ora è un periodo molto intenso per la tua musica, sei in giro in tournée. Allora parlaci di questo, della tua musica. Intanto, che genere di musica è? Poi la faremo anche ascoltare un brano ai nostri ascoltatori. Ma è un jazz particolare?
Ma non lo saprei, non saprei, diciamo, come ho sempre detto, non sono mai stato attratto particolarmente dalle definizioni, perché mi sanno tanto di scatola, quindi non lo so, io faccio jazz, scrivo musica.
Artisti senza etichette, un po' come Francesca, che è molto versatile, effettivamente passa dalla pittura, quella più classica. Prima non si poteva fare a meno di non evocare Vermeer nella Ragazza dell'Orecchino di Perla, quando fa quelle miscele di colori, no? Che poi in qualche modo gli artisti moderni hanno anche ripreso, no? Basta pensare a Spalletti, che sul colore ha creato la sua arte.
Sì, sì, assolutamente.
Però pure lei, ecco, parte dalla polverina creata in maniera alchemica all'installazione più moderna. In queste installazioni so che in qualche modo entri tu. Come vi contaminate?
Ci contaminiamo felicemente, perché appunto anche questa cosa di non essere particolarmente attratti tutti e due da uno specifico settore, insomma, ci
vi unisce parecchio.
Sì, senti, ora è un modo di sviluppare una poetica professionale, ecco.
Certo, tu suoni da solo, come costruisci le tue opere?
Io, come dicevo prima, il mio modo di scrivere è abbastanza legato alle immagini, perché io nasco come pianista per il cinema muto. A 18 anni facevo i miei primi concerti per il Goethe Institute.
Ecco, per il cinema muto?
Esatto, musicando i film muti.
Quindi tu andavi a recuperare i vecchi film muti, pensiamo, non so, Francesca Bertini, e gli ridavi la colonna sonora?
Beh, io per il Goethe Institute alla stazione di Vigna Clara, esattamente 21 anni fa, feci il mio primo Metropolis.
Che cosa hai fatto?
Ho improvvisato la colonna sonora dal vivo. Davanti a un bel po' di persone.
Ma complimenti, perché è veramente molto innovativo. Senti Francesca, ci parli tu del nuovo disco di Daniele?
Beh sì, Daniele sta appunto, è molto impegnato in questo momento, per questo sta con noi tramite telefono, perché sta in uscita il suo nuovo disco. Però forse è meglio se ce lo racconta direttamente lui. Io vi posso dire che Daniele insieme a me ha realizzato delle splendide colonne sonore per videoarte. Infatti qualche anno fa abbiamo vinto anche un premio proprio grazie a questa collaborazione. Io ho fatto una performance che poi dopo abbiamo filmato e lui ha dato la colonna sonora, sempre appunto grazie a questa sua capacità di improvvisare sulle immagini che gli viene da come ci raccontava lui pochi secondi fa, dal fatto di averlo fatto già per i film muti, già quando
era
ragazzo.
È un'idea molto, molto simpatica, tra l'altro, oltre che di grande, insomma, interesse culturale. Ma come si possono vedere adesso, anche tramite YouTube, c'è un sito?
Sì, sai, per il master, per mi pare il 25° master di fotogiornalismo dell'Istituto di Fotografia di San Lorenzo.
Ah, ecco, perché c'è un master e tu praticamente collabori
con... No, io sono,
con...
Allora, io con l'Istituto di Fotografia di San Lorenzo, in particolare con la persona della direttrice, che è Francesca Pimento, sono legato da amicizia e da una collaborazione che dura ormai da più di 10 anni. E ogni tanto, siccome appunto lavorando tra interazione tra le arti, l'Istituto di Fotografia ha capito l'importanza di quello che stavo facendo col cinema muto e mi ha invitato più volte a fare. In questa occasione io feci, nel master di fotogiornalismo, feci L'uomo con la macchina da presa di Zeca Vertov.
Ah, ecco, certo.
Musicato live.
Quindi tu lo musichi con delle musiche che ti ispirano, che le immagini.
L'Istituto di Fotografia ha pubblicato l'integrale della performance su YouTube. Lo potete trovare a Daniele Pozzovio, L'uomo con la macchina da presa.
Quindi Daniele Pozzovio, L'uomo con la macchina da presa, lo ritroviamo su YouTube.
Già, completamente musicato ex novo da me.
Quindi musiche inedite, diciamo così.
Anche.
Senti Daniele, prima di salutarci, perché purtroppo i minuti corrono, il nuovo disco, adesso manderemo adesso un brano del tuo disco per farlo ascoltare, ma come si intitola?
Allora, innanzitutto si chiama Resurrection.
Resurrection già dice molto. In questo...
ed è un pezzo che io ho scritto a New York, proprio nell'occasione del nostro premio con Francesca, perché vabbè, ho avuto un problemi di salute e non stavo tanto su questa terra.
E quindi la Resurrection l'hai vissuta in prima persona.
Poi dopo 10 giorni di antibiotici e dieta ripida mi sono alzato, seduto al piano che un mio amico sassofonista mi aveva gentilmente prestato, perché sapeva che ero senza, che a New York i musicisti si aiutano tra di loro.
Ma i musicisti si aiutano dappertutto, penso, e non solo a New York.
Insomma.
Senti Daniele,
questo è.
E adesso io ti devo salutare. Quando uscirà, scusami?
No, uscirà per Filologi, sta in stampa.
Ah, per Filologi, benissimo. Allora noi lo aspettiamo per poterlo poi comprare. E ci diamo appuntamento con Francesca alla settimana prossima, perché a proposito di New York ci deve parlare di The Nude, è una cosa molto particolare che insomma viene da una tradizione culturale lontana, però adesso è stata fatta propria da tanti artisti. Non vogliamo dire molto di più, diciamo che c'è un nudo vivente in certe situazioni, ma non è scabroso, e quindi l'aspettiamo la settimana prossima per parlare di The Nude, che viene da New York ma arriva a Roma anche in questa settimana. Grazie Daniele, a prestissimo.
Grazie a voi, a presto,
ciao. Thank you.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato in trasmissione da noi ad Emanuele.
Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Pinelli, che a Roma è un cognome importante, ricordiamo nelle canzoni, come dicevo,
Roma dei tempi belli.
De Roma dei tempi belli, quindi trasteverino come me, in qualche modo siamo romani e viviamo questa città con quello che rappresenta anche nel mondo come culla della cristianità. La settimana scorsa sei venuto a parlarci del tuo libro, La scoperta dei Vangeli socialisti, uscito per Mimesis, 200 pagine, 20 euro, 10 centesimi a pagina, e è scatenato, come ci aspettavamo, un vero putiferio, perché la tua affermazione che Cristo è il più comunista dei comunisti a qualcuno non è andata giù. Ma andiamo sui documenti, perché la settimana scorsa ne abbiamo citati alcuni, ma oggi vogliamo andare proprio ai primordi, al protovangelo di Giacomo e al Vangelo dell'infanzia, al Vangelo arabo. Dici qualcosa di queste esperienze.
Allora, sono due dei cosiddetti Vangeli apocrifi. Apocrifo, certo, in greco vuol dire segreto. In realtà non tutti i Vangeli che oggi sono chiamati apocrifi sono nati come Vangeli segreti di sette in qualche modo riservate. Si dividono in tre gruppi, molto velocemente. Vangeli gnostici, gnosis vuol dire conoscenza, dove Gesù è un saggio maestro con una divinità grandissima, appunto, rispetto ai Vangeli che noi siamo abituati a leggere, che insegna, appunto, Gesù disse questo, Gesù insegnò questo.
E dove non si parla della resurrezione, mi sembra.
È complicato, perché appunto c'è un Gesù spirituale che è divino, che chiaramente non è mai potuto morire, mentre c'è un Gesù carnale che effettivamente è morto. Poi abbiamo i Vangeli giudeo-cristiani, che si possono scrivere ad alcuni cristiani rimasti ancora molto nel solco dell'ebraismo tradizionale, e dove Gesù invece è un maestro della legge, è appunto un uomo rabbino, animato dallo spirito di Dio, non proprio un rabbino, ma un maestro della legge. Infine appunto abbiamo i Vangeli dell'infanzia, tra cui il Vangelo arabo che tu mi citavi, che sono, un mio amico teologo li definisce, i primi fanfiller della storia, cioè a partire dal 400 d.C. fino a tutto il Medioevo, a un certo punto i cristiani cominciano a voler creare delle storie su Gesù bambino, Gesù adolescente, su Maria bambina, e la cosa interessante è che lungi dall'essere, come dire, esorcizzati ed emarginati dalla Chiesa ufficiale, sono stati saccheggiati a man bassa per l'iconografia. Molti capolavori dell'arte medievale e rinascimentale che hanno a che fare con l'infanzia di Maria o dei genitori di Maria o con altre storie di questo tipo sono attinti proprio dai Vangeli dell'infanzia.
Ma veniamo a Cristo adulto, un momento topico del suo momento più delicato, quindi delicato e importante all'interno del momento più importante e delicato della sua vita, è quello della discesa agli inferi, che avviene dopo la morte. In quel momento lui vuole in qualche modo rendersi giusto e giudice, come lo sarà alla fine dei tempi.
Allora, da cosa nasce la tradizione della discesa agli inferi, che notiamo entra anche nel credo detto simbolo degli apostoli, quindi è importante nell'immaginario cristiano, e anche qui ci sono opere addirittura di Chagall che possiamo citare. Gesù scende agli inferi per portare in paradiso i giusti dell'antico Israele.
Ma non subito?
Ma appunto, in realtà, per esempio, se prendiamo la Divina Commedia, vediamo che nel Paradiso troviamo effettivamente già da Adamo ed Eva tutti i giusti dell'antichità. Quindi è, come dire, un gesto che Gesù compie con due obiettivi. Il primo, appunto, di segnare una continuità, comunque non una rottura, con il mondo degli antichi giusti di Israele. E il secondo, appunto, proprio quello di rompere il potere della morte, come dice appunto Gesù a Pietro: le porte degli inferi non prevarranno sulla Chiesa. Questo immaginario della discesa agli inferi è proprio un immaginario in cui la porta degli inferi si rompe e quindi il suo potere in qualche modo viene annientato, e simboleggia quindi agli occhi delle prime generazioni cristiane la sconfitta della morte.
Ma veniamo all'uguaglianza, no? Perché questa è la chiave forte che poi ci porta a dire che Cristo è comunista. Questa uguaglianza non interviene sul bene e il male, perché esiste sempre il bene e il male, non è uguale l'uomo buono all'uomo cattivo.
No, però bisogna
l'uomo
dire
malvagio.
Questo. Ti ricordi, Alberto, l'ottavo capitolo di Giovanni, chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra?
Il mio Vangelo.
Ecco, e allora c'è una fecondissima tradizione di pensiero cristiano che pone l'accento proprio su questo, cioè nessun uomo pensi di poter essere innocente, di poter essere puro, di potersi salvare da solo. Appunto, guardiamo prima di tutto la corruzione che è in noi stessi. Quando noi crediamo di essere giusti, religiosi, seri, scrupolosi nell'osservanza dei precetti, in realtà è come una cecità che ci impedisce impedisce di cogliere la nostra dimensione fragile, di lanciare un grido di aiuto verso Dio, che con la sua grazia è l'unico che ci può aiutare. Da questo punto di vista siamo tutti uguali, ma non solo. Io faccio soltanto tre esempi nell'età moderna: Erasmo da Rotterdam, Pico della Mirandola, John Locke. Tre filosofi della tolleranza, tre filosofi dell'uguaglianza, tre filosofi che coniano l'idea di diritto naturale condiviso da tutti gli uomini. Ebbene, tutti e tre dicono che gli uomini sono uguali perché sono figli di Dio. A oggi, e concludo, posso immaginare soltanto due risposte abbastanza convincenti alla domanda perché tutti gli uomini sono uguali. Provate a trovarne altre. La prima è quella in qualche modo causale di Locke: perché siamo tutti figli di Dio. La seconda è quella finalistica di Marx: perché così la borghesia fa affari migliori. Non mi vengono in mente altre risposte più geniali di queste due.
Il giusnaturalismo lo trovi invece una scusa, in fondo?
Dipende il giusnaturalismo su cosa si basa, perché possiamo avere o un giusnaturalismo materialista e fortemente
opportunista,
come quello di Hobbes, no?
Certo.
Che dice: in fin dei conti gli uomini si fanno trattare, inizialmente sono tutti uguali perché tutti hanno diritto a tutto e quindi si scontrano perché ognuno pensa di poter fare come vuole. Dopodiché diventano uguali nella sottomissione al sovrano che gli garantisce la vita in cambio di rinunciare tutti allo stesso modo ai loro diritti.
Il Cristo re.
Il Dio mortale. Hobbes,
certo,
dice che il Leviatano è il Dio mortale. Visto che lo spazio della storia è svuotato del Dio immortale, allora noi creiamo un Dio mortale che è lo Stato. C'è anche però un giusnaturalismo, che è quello di Locke o di Rousseau, dove l'eguaglianza di tutti gli uomini nasce indubbiamente dal fatto di essere tutti quanti figli di Dio o immagine di Dio, di
quindi
essere
dove la differenza,
con una grande
la differenza
dignità.
Anche con Voltaire diventa il massimo del rispetto, il condividere le differenti opinioni, no? Io farei qualsiasi cosa purché la tua opinione che non condivido venga espressa.
Esatto, abbiamo questo testo bellissimo di Locke, che è la lettera sulla tolleranza, dove, anche se lui ha qualche riserva, ad esempio sugli atei e sui cattolici, lui è un inglese, quindi figuriamoci, però appunto esprime proprio questo concetto sulla base del fatto che abbiamo un'eguaglianza di fondo anche per la sua, per il retroterra cristiano che lui condivide.
Emanuele, ringraziamo ancora tantissimo per questo intervento, perché i nostri ascoltatori continuano a tempestarci di telefonate e di dire grazie, ci hai aperto gli occhi. Ricordiamo La scoperta dei Vangeli socialisti di Emanuele Pinelli per editore Mimesis, 200 pagine, 20 euro, 10 centesimi a pagina. Ma torna ancora una volta, perché veramente sono tante le domande che ti devo fare.
Ci rivediamo
alla
presto,
prossima
allora.
Settimana.
Arrivederci a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata e sono felice di riavere qua in studio con me Maddalena Santeroni.
Grazie a voi di invitarmi.
Dunque, ricordiamo che Maddalena Santeroni è la presidente dell'Associazione Amici della Galleria d'Arte Moderna, che adesso non si chiama più così, si chiama semplicemente La Galleria, perché vuole abbracciare più stili, più epoche.
Beh, sì, diciamo che è così.
Ecco, e la nuova direttrice è Cristiana Collu, che ha dato una direzione, una direttiva un po' più allargata rispetto a prima.
Un po' più allargata forse, è comunque importante che ogni direttore che arriva lasci la sua impronta.
Esatto.
E Cristiana è molto importante su questo, insomma.
È vero, è molto innovativa, anche la precedente direttrice era stata superlativa, ecco, però giustamente, come dici tu, ognuno e poi porta la sua personalità.
La sua personalità.
Allora, adesso però parliamo della vostra associazione, che è diretta,
sì,
egregiamente da te e da Angelo Bucarelli, e che ha delle iniziative tutte sue che vanno in maniera parallela alla galleria.
Naturalmente in maniera parallela e naturalmente approvate anche dalla direzione. Questo sicuramente è fatto in concerto, tutto quello che è fatto.
E a proposito di concerto, tu hai...
A proposito di
quest'anno
concerto,
c'è una novità.
Quest'anno c'è una novità. È il primo anno che il mese di luglio ci sarà un... piccola rassegna teatrale che inizierà il 5 luglio con Danilo Rea, uno spettacolo delizioso, anche perché Danilo ci ha dato la possibilità di fare una cosa unica, cioè ancora non ha mai presentato questo concerto da nessuna parte, musica è solo ed esclusivamente dei Beatles e Rolling Stones.
Fantastica.
Per cui è fantastico, siamo tutti in grande attesa.
Tra l'altro suonate da lui, che
suonate
è Simply the Best, Danilo.
Sì, il meglio.
Non potevate avere
devo
di
Devo dire che c'è stata una risposta di pubblico enorme, per cui ci hanno immediatamente telefonato scritto, per cui
questo sarà solo concerto, perché ricordiamo che invece voi durante l'anno pure avete portato avanti un'iniziativa molto interessante, cioè musica e arte.
Le abbiamo chiamate lezioni di musica, sono state molto
ascoltare
con gli occhi, fatte da Francesca Antonioni con l'aiuto di due storici dell'arte eccezionali, Costantino D'Orazio e Gianluca Marziani.
Invece il maestro era sempre
Francesco Antonioni, ma lì si trattava di conferenze tra la musica e l'arte. Invece questo è un vero concerto di Danilo Rea all'aperto in questo cortile che si chiama Cortile Kossuth. È il primo anno che lo facciamo, siamo molto felici.
Questo accade il 5 luglio,
sì.
Quindi ascoltatori che sarete a Roma, approfittate e prendete i biglietti, sono dei biglietti da prendere,
delle prenotazioni, siamo già overbooking, però vi consiglio in ogni caso di tentare, il numero di telefono è quello di Salvatore e è 347 993 88 60.
Quindi cercate di prendere i biglietti perché ne vale veramente la pena. Questo è il 5 luglio. Invece il 6 luglio che cosa accade?
Un meraviglioso Alessandro Preziosi che farà un reading su D'Annunzio e sulla cuoca di D'Annunzio, cioè leggerà le lettere della cuoca di D'Annunzio.
Allora, per chi non ricordasse, lo ricordiamo noi che la cuoca di D'Annunzio è il primo romanzo, il romanzo d'esordio di Maddalena Santeroni, che ha recuperato tutta questa corrispondenza epistolare tra D'Annunzio e la sua cuoca,
sì.
Effettivamente tutto reale, poi lei insomma ha imbastito dei dialoghi in mezzo molto anche divertenti,
sì, infatti,
anche se molto vicini alla realtà comunque.
Molto vicini alla realtà, perché D'Annunzio aveva con la sua cuoca un rapporto privilegiato, così molto scherzoso, e abbraccia tutto l'ultimo periodo della vita di D'Annunzio, quello del Vittoriale, e quindi ci sarà un reading tutto incentrato su questo rapporto finale, e sarà la cosa carina che l'abbiamo adattato con Alessandro Preziosi, lui parlerà come se fosse D'Annunzio in prima persona. Per cui è questa la cosa divertente.
Che questo porta molto lo spettatore, insomma, a immedesimarsi nel personaggio. E sarà lui sul palcoscenico accompagnato da qualcuno?
Sì. No, soltanto lui, musiche, e ci saranno delle proiezioni della cucina, del Vittoriale, della casetta rossa di Venezia, insomma alcune cose, della sua macchina, l'ultima auto di D'Annunzio che era l'Isotta Fraschini, che è ancora in mostra sul Vittoriale, per cui ci saranno delle proiezioni, ma più che altro è Alessandro Preziosi e la musica e la sua lettura, molto, molto coinvolgente.
Quindi una serata colta ma divertente, ecco che non è poco. Allora, grazie a Maddalena Santeroni, ricordiamo il numero di telefono per poter acquistare i biglietti,
sì,
che è il numero della galleria, però di Salvatore.
Di Salvatore, 347 993 88 60, oppure potete scrivere a teatro.atm@email.it.
Perfetto, questo per il 5 luglio con Danilo Rea e per il 6 luglio con Alessandro Preziosi.
Sì.
Grazie a Maddalena Santeroni e a risentirci la settimana prossima.
Grazie.
Carta vetrata.
E bentornati di nuovo a Carta vetrata, siamo qui con l'editore Sandro Teti. Adesso a parlare di Russia, vediamo in che termini. Intanto partiamo da un libro edito appunto dalla sua casa editrice, scritto dall'autore Guy Mettin, Russofobia, 1000 anni di diffidenza, introduzione autorevole di Franco Cardini. Allora, l'autore prima di tutto fa un excursus storico, perché parte veramente da Carlo Magno per trovare le radici di questa russofobia. Ecco, poi ci spiegherà lei in che senso la Russia è stata così ostracizzata, vorrei dire, paragonata a un lupo, a un animale feroce. Ecco,
un orso,
ecco, così come la copertina. Allora, editore, ci dica, lei ha vissuto tra l'altro in Russia per molti anni, quindi conosce,
sì,
bene, e quali sono le radici sociologiche di questa avversione alla Russia?
Ma le radici sono diverse, sì, come scrive appunto Guimetin, prendono le mosse addirittura durante il periodo carolingio, prendono le mosse durante il subito dopo lo scisma tra Chiesa di Oriente e Chiesa di Occidente, e poi si alimentano anche dopo l'indipendenza acquisita dal regno di Moscovia, che per due secoli è stato sotto il giogo tartaro-mongolo. E
ma questo ostracismo perché? Perché era troppo potente, era troppo forte?
Ma inizialmente non era né potente né forte la Russia, parecchi secoli fa, era semplicemente, c'era questo luogo comune che assimilava i russi a dei barbari, a delle persone rozze e comunque a delle persone, a un popolo aggressivo. E in parte ciò è dovuto appunto al fatto, allo scisma tra Oriente e Occidente, al fatto che loro non hanno voluto sottomettersi all'autorità del Papa, e questo è sicuramente uno dei motivi fondanti.
Devo dire che l'autore fa anche una bella disanima su tutta la letteratura antirussa che parte molto in parte ottocentesca e individua i grandi nemici della Russia nei polacchi e nei turchi sostanzialmente, trovando queste radici un pochino, ecco, come cioè cercando in se stessi quest'odio verso i russi, come se fossero altro. Guimetin li definisce così, un popolo che è altro rispetto al mondo. A me è venuto immediato il paragone con quello che il grande Kapuscinski scriveva, che era proprio l'essere altro, cioè trovare una dicotomia in ognuno di noi, un'anima dell'uomo qualunque, l'anima razziale. In questo senso sarebbe proprio la Russia. Non a caso lui nasce nella Bielorussia che poi diventa Polonia.
Certo.
Ecco, allora in che modo lei attualizza questo ragionamento?
Certo, poi Kapuscinski è una storia particolare. Lui, come altri intellettuali polacchi, si sono salvati grazie, dopo l'aggressione nazista del 1939, la spartizione tra Unione Sovietica e Germania, grazie al fatto che sono riparati in Unione Sovietica e hanno vissuto lì per poi rientrare in Polonia. Comunque diciamo che condivido il fatto che i due principali nemici della Russia siano la Polonia e la Turchia. A questo dobbiamo aggiungere però sicuramente il papato e la Chiesa Cattolica. Teniamo presente che pochi di noi ricordano le crociate del nord, le crociate contro la Russia, le crociate che sono state condotte dai cavalieri dell'ordine teutonico, principalmente con il sostegno della Svezia, e che poi comunque la Russia è riuscita a rintuzzare e a difendere. Per quanto invece diceva, c'è sicuramente una peculiarità dei russi, c'è sempre stata poi al loro interno, anzi sempre comunque a partire dai primi dell'Ottocento, questa diatriba tra i fautori dell'Occidente, i sostenitori dell'Occidente, e invece coloro che sostenevano un approccio eurasista alla ideologia russa.
Allora io la fermo un momento, ci ritroviamo fra pochissimo, perché proprio a proposito di quello che lei sta dicendo parleremo di quello che accade oggi in Russia, di quello che è accaduto poco tempo fa in Ucraina, la Crimea, l'embargo, insomma dei concetti estremamente attuali e che lei poi ci spiegherà anche in chiave sociologica e storica. Allora aspettateci, a fra pochissimo.
Carta vetrata.
Ed eccoci di nuovo in studio con l'editore Sandro Teti, e ci siamo lasciati sul libro di Guy Maintin, Russofobia, e adesso invece ci ritroviamo su Attacco all'Ucraina, curato proprio da lui personalmente, che è una raccolta di saggi sostanzialmente di giornalisti e scrittori estremamente autorevoli e che spiegano in qualche modo la loro visione sugli ultimi accadimenti che ci sono stati in Russia, l'annessione della Crimea, questa lotta spietata con l'Ucraina, dove chi prendeva parte per uno o per l'altro, spesso anche in maniera molto confusa, diciamolo. Certo. E su queste ritorsioni continue, ecco che mi domando, poi la ritorsione, la sanzione dell'Unione Europea, la ritorsione dell'embargo, cioè quanto è giusto andare avanti così e quanto è giusto che tutto sommato Putin prenda delle decisioni su quelle che sono delle popolazioni che storicamente sono sempre state russe. Lei prima fuori onda mi diceva, per esempio, in Crimea sono tutti russi, parlano russo, hanno una storia che ha radici profondissime, non hanno nulla di ucraino, anche se poi anche tra i russi e gli ucraini lei li conosce bene, che differenza sottile c'è?
Allora, intanto sì, non, in Crimea non sono tutti russi, sono quasi tutti russi, esiste una minoranza di tartari di Crimea e comunque da un punto di vista della lingua il 98% della popolazione ha il russo come lingua madre. E che differenza c'è tra russi e ucraini? Beh, c'è da dire questo, ci sono diverse Ucraine, io devo fare per forza questa premessa, ce ne sono almeno quattro. C'è quella orientale che è popolata prevalentemente da russi, non da russo, proprio da una popolazione etnicamente russa, è una popolazione che è ortodossa, cristiano ortodossa, e fa riferimento quindi al patriarca di Mosca. È una popolazione che durante la Seconda Guerra Mondiale ha avuto una grandissima quantità di vittime, devastazioni. È una popolazione che ha visto anche le SS ucraine, i collaborazionisti dei nazisti, compiere crimini nei loro territori, dove c'era un'altissima percentuale di ebrei che sono stati quasi tutti sterminati. E oltre alla parte orientale, di cui fanno parte le repubbliche separatiste di Donetsk e di Lugansk, e abbiamo poi una parte meridionale del paese, dove al di là della Crimea abbiamo la città di Odessa, che fu fondata da Caterina II ed era una città cosmopolita, impressionante, dove abitavano moltissimi ebrei, armeni, greci, e una città molto liberale, e lo è ancora adesso, una città che quindi non vorrebbe unirsi alla Russia, ma nello stesso tempo è molto lontana dalla rigidità dell'attuale governo di Kiev, ed è, diciamo, lo definirei una popolazione molto libera, molto aperta. Poi abbiamo la capitale Kiev, dove si parla prevalentemente russo e dove comunque la coesistenza tra russi e ucraini è sempre stata molto, molto buona, molto tranquilla. E poi che cosa abbiamo? Abbiamo l'Ucraina occidentale. L'Ucraina occidentale, che è quella che anche economicamente si trova peggio, nelle peggiori condizioni, perché ricordiamo che l'Ucraina orientale, quella dove vivono i russi, è il cuore pulsante economico del paese, quella che fornisce la maggior parte delle esportazioni della valuta pregiata, perché ci sono le miniere, ci sono grandi combinat metallurgici, mentre la parte occidentale è quella che fornisce al 90% gli emigrati che per esempio abbiamo qui in grande parte in Italia.
Quindi mi sembra di capire che c'è chiaramente un problema economico, un problema enorme economico, perché ci sono grandi ricchezze che si muovono, però non solo, che ci sono delle matrici culturali molto diverse. Esatto. Quindi sono, è una, tra l'altro è una nazione enorme, che quanto è grande,
sì,
l'Ucraina?
L'Ucraina
4 volte l'Italia forse?
No, è quasi il doppio dell'Italia, però con una popolazione di soli 41 milioni di abitanti. Comunque il paese più grande d'Europa, ad eccezione della Russia, insieme alla Francia, circa 500.000 km quadrati. Ed è comunque, ritornando l'Ucraina occidentale non è stata mai unita. È stata per la prima volta, grazie alla vittoria dell'Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, sono stati sottratti porzioni di territorio dalla Romania, per esempio. La Bucovina settentrionale è stata annessa all'Unione Sovietica, la Transcarpazia è stata annessa dall'Ungheria all'Unione Sovietica, Leopoli, città polacca, è stata annessa con tutta la Galizia all'Unione Sovietica, e quindi tutti questi territori che non avevano comunque un'influenza russa, perché erano sotto l'impero austro-ungarico oppure sotto i tedeschi, si sono venuti a trovare all'interno dell'Ucraina.
Senta,
e
però
con un atteggiamento però ostile nei confronti della Russia, con una,
esatto,
addirittura con una religione diversa.
È sempre questo atteggiamento ostile che ritorna nei secoli nei confronti della Russia, di cui forse gli occidentali non si rendono troppo conto, perché essendo un popolo forte che sa resistere, allora vedi meno queste intemperanze da parte degli altri. Però io le faccio una domanda che credo che sia quella che gli ascoltatori vorrebbero sentire. In maniera molto semplice glielo chiedo. In questa politica di Putin, lei che ha vissuto in Russia, che conosce, sì, bene queste anime della Russia, dell'Ucraina, anche della Crimea, insomma di tutte queste popolazioni così lontane e così simili alla nostra, lei è d'accordo con la politica di Putin oppure no?
No, io personalmente sono molto d'accordo con la politica di Putin e con la politica in generale, anche con la politica interna, perché ha preso in mano un paese completamente devastato, un paese in preda alla corruzione, non che adesso non ce ne sia, un paese che era in mano agli oligarchi, e lo ha fatto rinascere, ha ridato dignità alla popolazione. Per questo lui è così amato e per questo lui così ha un consenso altissimo, senza precedenti.
Quindi è un enorme consenso, che non è perché è temuto, perché un pochino è questo il messaggio che arriva qui da noi.
No.
Invece lui è capito.
Lui ha ridato dignità al popolo russo, che era stato completamente, era umiliato, ed era immiserito. Era sorta solo un'elite ricchissima e la maggior parte della popolazione era in una situazione di grandissima difficoltà.
E allora grazie ancora a Sandro Teti, e lo aspettiamo la settimana prossima per continuare a parlare di questi argomenti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, che questa puntata del 2 luglio sta per finire. Come ogni puntata abbiamo il nostro Cristiano Draghi da Rovigo. Come stai, Cristiano?
Molto bene. Siamo in clima super estivo, casa,
bene, le pulizie di Pasqua si fanno a luglio, mi sembra giusto.
Bravissimo, sì.
Senti, una domandina così banale, ma questa direzione che avevamo annunciato ai nostri microfoni di Riccardo Luna per l'Unità, per il quotidiano L'Unità, che sembra essere definitivamente sfumata, come lascia le carte all'interno del quotidiano che fu fondato da Gramsci?
Secondo me lascia le carte, come dire, scoperte, nel senso che finché trovi qualcuno che è disponibile a gestire situazioni così delicate, si può procedere anche se navigando a vista. E invece così mi sembra un vero guaio, anche perché adesso c'hai un direttore sostanzialmente sfiduciato, un Luna che poi mi chiedo come funzioneranno poi i suoi rapporti con Renzi, il governo, eccetera, perché insomma dire di no è sempre un beau geste, ma
anche dopo un annuncio roboante che era stato fatto, effettivamente è molto strano, chissà cosa è accaduto.
era stato fatto questo gioco tipico del gossip, no? Lo faccio uscire, però quando ti esce sul Corriere della Sera è chiaro che la notizia ha, come dire, una sorta di, in fondo l'ha detto il giornale, no? Si diceva una volta, c'è un certo crisma di ufficialità, e invece qualcosa è andato storto. Poi noi non sappiamo cosa è successo nelle segrete stanze. Senti, bisogna dirsi che un giornale come quello puoi reinventare qualcosa, ma è come dire rigido, rimane, c'è sempre qualcosa di legnoso dentro, no? Anche nelle relazioni fra la redazione e la proprietà, eccetera. C'è sempre qualcosa di.
Una che cosa rimane... che mi fa sorridere è le pagine, diciamo, delle lettere a nonna Pina che vengono risposte direttamente dal presidente Matteo Renzi, come un po' un'apparenza e una scomparsa del presidente del Consiglio all'interno della testata. Come le vedi, insomma, queste pagine? Il presidente o il segretario risponde, ecco, alle lettere?
Guarda, io penso che no, questo io sono favorevole, perché almeno è un elemento di marketing. Voglio sapere cosa dice Renzi su certe cose, cose così, voglio seguire il suo pensiero e mi vado a vedere l'unità.
Ma a quel punto facciamo tornare la figura del direttore politico che c'era una volta, no? Il direttore responsabile e il direttore politico.
Sì, vabbè, ora non vorrei fare che Renzi, oltre che il capo del governo, il segretario, sia anche direttore politico, mi pare un po' troppo. Io sono sempre stato contrario al doppio incarico.
Ma magari a Lotti, no? Non potrebbe essere lui.
Certo, sì, ma insomma, voglio dire, cerchiamo di sfruttare le risorse che ci sono. Questa non era cattiva, però bisogna avere un'idea geniale e un editore che ti segua, altrimenti bisogna prendere la faccenda, il toro per le corna, e dire: avere un giornale del genere costa, è sempre costato, continuerà a costare.
Volevo ricordare che esistono anche dei movimenti per salvare i giornali. Uno dei siti più accreditati, più forti, è menogiornalimenoliberi.it, dove si parla di salvare per esempio i giornali locali come La Voce di Rovigo, ma anche altre
testate. La Voce di Rovigo, per fortuna, ancora che io sappia, è ancora sana, anche se, come sempre, io non c'entro più, non ho nulla a che vedere, né condivido la loro linea politica, per esempio, quindi sono veramente distante anni luce, ma mi auguro per il bene dei colleghi, ma anche perché un po' la stampa locale è quella che chi te li mette i risultati dei Pulcini in pagina, del calcio Pulcini, o appunto la lettera di nonna Pina, ma quella della commenda di Rovigo.
Ma questa era la signora Bagnardi Caterina, che è presidente della cooperativa che produce, che ottiene anche fondi dallo Stato, ma insomma che produce un quotidiano molto militante, il Taranto Buonasera, che sembra quasi una barzelletta, invece è un giornale che ha creato molti problemi alle acciaierie, insomma ha fatto delle indagini profonde, cattive, che un giornale locale normalmente non fa, perché sono molto codini di solito i giornali locali con un'azienda così importante. Non sto dicendo te, ma in generale i giornali locali sono un po' elegiaci, un po', come dire, mettono sempre lo zuccherino sul bicchiere.
Allora, la signora di Taranto è una tipa, come usa dire, tosta. L'ho conosciuta, è brava, vitale, in grado di fare tante cose. E comunque i giornali locali ogni tanto qualcosa di buono fanno, ma non è tanto quello, è proprio dare voce alla comunità locale. Qui siamo in questo mondo globalizzato in cui si sta davanti a un computer a parlare su Facebook con gli ex amici di scuola che non vedi e non rivedrai, e cerchiamo anche invece di rimanere un po' ancorate alle nostre, comunità.
Ma un'ultima battuta comunque sul fair play che sta dimostrando Erasmo D'Angelis, che comunque
è una brava e carissima persona.
Sì, è un comandante che nonostante tutto non abbandona la nave.
Lui è uno che ha senso del dovere, e quello che forse gli può essere mancato è che lui non aveva esperienza di conduzione di giornali locali, e quindi bisogna capire se è riuscito a delegare, a trovare le persone giuste. Forse questo non è successo, però veramente lui è molto bravo, io poi lo stimo.
Esatto, infatti.
Però sono in parte in causa perché mi ritengo uno abbastanza amico di D'Angelis, quindi forse non sono tanto obiettivo.
No, senti, però ecco, io non lo conosco. Senti, però parliamo invece dell'Afghanistan adesso, cambiamo.
Sì, parliamo dal locale, cos'è? Glocal, no? Quindi passiamo dall'iperlocal Taranto, Rovigo, eccetera, passiamo all'Afghanistan, ma solo per segnalare che il libro di Nico Piro, di cui abbiamo parlato, che è un giornalista inviato speciale della RAI che si occupa di aree di crisi, che è riuscito a finanziarsi lanciando su internet una sottoscrizione. Io ho comprato una copia di questo libro per 18 euro, Afghanistan, missione incompiuta 2001-2015, un vero libro di accusa, un libro pesante, nel senso che sono 600 pagine, però anzi, per essere precisi, 716 pagine, ma sai, alle volte questi documenti sono importanti, e devo dire, è scritto benissimo, e lui si è preso la briga poi di autografarli uno per uno, scrivendoci grazie Nico Piro, a Cristiano, eccetera, io sono il sostenitore numero 123. Vedi che si possono fare delle cose anche magari piccole e in qualche modo in libertà, indipendentemente anche nel tempo.
E naturalmente in questo libro scopriamo tante magagne.
Basta leggere qua dietro 13 anni di guerra, la Seconda Guerra Mondiale è durata meno, 1.000 miliardi di dollari spesi dai soli Stati Uniti, noi ne abbiamo spesi 5 miliardi con 57 morti, 1.130 caduti della coalizione, 2.357 soldati americani uccisi, 26.270 civili, insomma, bastano questi numeri per dirci che veramente c'è qualcosa che non va, questo è un mondo molto strano.
Grazie Cristiano, diciamo che questo punto sull'Afghanistan ci mancava, così dettagliato, in 600 pagine riusciamo a farci un'idea non solo superficiale sul problema di quelle terre così martoriate. Grazie ancora a Cristiano Draghi e i saluti alle Radio Contubernali a Flaminia.
Sì, salutiamo Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Attività da Trieste, Radio Budrio da Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia da Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo da Terni, Perugia, Rieti e Viterbo e dal web Club Radio Live Trieste, Radio Bruno Modena, Radio Rovigo da Rovigo.